Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è il nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi è una giornata veramente speciale per noi a Bologna, perché oltre a essere la solennità di San Petronio, patrono della città, patrono della diocesi, abbiamo questo pomeriggio questo avvenimento unico, che il nostro cardinale ha ricevuto l'incarico di proclamare beato Padre Marella, un segno grande per la nostra città, un invito a seguire il suo esempio. Allora iniziamo la nostra celebrazione proprio con un esame di coscienza sulla carità, sulla solidarietà, sull'accoglienza, sul prendersi cura del prossimo, sul prenderci cura che tutte le persone umane possono vivere umanamente. E chiediamo perdono al Signore se nella nostra vita questo aspetto non è dominante come deve essere. Le letture non sono quelle della domenica, ma sono quelle proprie della festa di San Petronio. La prima lettura ci dice che il compito di un vescovo, e questo lo attribuiamo a Petronio, è quello di essere come Gesù, una persona che lascia perdere tutta la sua vita per interessarsi degli altri. È lo spirito del Signore che entra nel cuore e che ti dà la forza di donarti agli ultimi. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura ci presenta la Chiesa a cui Petronio è stato inviato come il corpo di Cristo, che è dotato di molte membra, quindi di compiti diversi, di servizi che ognuno di noi può dare per costruire insieme questa unità del corpo di Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo. Chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato. È parola del Signore. Mi sento in famiglia con voi, e quindi in famiglia ci si comunicano gioie e dolori. Ieri pomeriggio alle 3 il Signore ha chiamato in paradiso quella signora che veniva tutte le domeniche in quest'angolo con un cariolino per stare in piedi, perché non si riusciva a stare in piedi, Floriana, presente quasi tutti i giorni a messa in mezzo a noi, donna di grande fede, è in paradiso. Mi piace pensare che è qui con noi, a pregare con noi. Allora, oggi è la solennità di San Petronio. Chi è Petronio? È l'ottavo vescovo di un elenco che ci è stato tramandato niente meno che dal IV secolo. Ai tempi di Ambrogio organizzava la ricerca dei martiri, la loro storia, e quindi ha appurato che il primo vescovo era Zama e poi altri vescovi, e l'ottavo era Petronio. Poi di lui non si sa più niente, adesso sono tutte leggende. Ma nel 1141, nel mettere a posto la chiesa di Santo Stefano, hanno trovato la sua tomba. E allora l'hanno solennemente ripreso, e il comune di Bologna, ben contento di fare un dispetto a Roma, ha tolto il titolo di San Pietro, che era il patrono, e ha messo Petronio come patrono. Poi se a Roma c'è una chiesa grande come San Pietro, beh, qui ce ne deve essere una più grande come San Petronio, e quando entrate in San Petronio vi rendete conto che è veramente gigantesca. Parliamo del 1388, è in piedi ed è bella e ne siamo orgogliosi. Ecco, noi ci riconosciamo in questa storia fatta di cose belle e di cose meno belle, che però è arrivata fino a noi portandoci la fede. Ma oggi, come vi accennavo, nel pomeriggio alle 4 in Piazza Maggiore, il nostro cardinale ha avuto l'incarico di presiedere una celebrazione che normalmente compie il Papa, quella di beatificare una persona, cioè di dichiarare che la sua vita è un modello e che questo modello va imitato, va pregato. Dobbiamo chiedere la sua intercessione, dobbiamo chiedergli anche che ci aiuti a fare cose che ci sembrano oggi impossibili, e vi parlo di padre Marella. Nel parlare con alcuni di voi mi sono reso conto che non è conosciuto se non per un aspetto molto bello, quando lui, già anziano, o insomma cominciava ad esserlo, per ben 20 anni, stava nell'angolo di via Orefici con il cappello in mano a chiedere l'elemosina, oppure davanti al teatro dove c'era la lirica, e dice la cronaca che quando uscivano gli riempivano il cappello. Allora, sì, questo è un aspetto importante, ma la persona di padre Marella, e io adesso ve la delineo brevemente, è molto importante perché ha vissuto dei momenti particolari della nostra storia, sia d'Italia che di Bologna. Lui nasce nel 1882, per darvi un parallelo, è coetaneo di Angelo Roncalli, che diventerà Papa Giovanni XXIII, amici, proprio amici intimi, hanno studiato nello stesso seminario. Però nasce in un'isoletta di Venezia, a Pellestrina, se andate a vedere sulla carta, è un'isoletta lunga lunga, sottile, troppo staccata dalla terra, per cui i ragazzi di quella regione erano analfabeti, poveri, abbandonati. Beh, lui nasce dal medico dell'isola, lo fanno studiare, diventa sacerdote. Nel 1904 è ordinato sacerdote e comincia a esercitare il suo ministero. E cosa fa? Raduna i ragazzi più poveri, insegna loro a leggere e a scrivere, fa il doposcuola, crea un oratorio, ma proprio costruisce degli ambienti, perché non vuole che queste persone rimangano indietro rispetto alle altre. Nel frattempo in Italia e nel mondo, nell'Europa, si diffondono alcune idee che il Papa di allora, Pio X, definisce eretiche, il modernismo, e in particolare deve scomunicare un sacerdote che si chiamava Romolo Murri. A Bologna abbiamo intestato a lui una strada, no? E questo Romolo Murri, non essendo più sacerdote perché scomunicato, si ritrova a Malpartito e bussa alla porta di questo giovane sacerdote che era padre Marella, allora non si chiamava ancora padre, era Don Giuseppe Olinto Marella, bussa alla sua porta e chiede ospitalità. Nel cuore di Marella non c'è il minimo dubbio, una persona che ha bisogno la si ospita e quindi se lo prende in casa. Questo fatto che lui ha preso in casa un prete scomunicato a quel tempo desta scandalo e il vescovo di Venezia lo sospende a divinis. Vuol dire, tu da questo momento non puoi più celebrare l'Eucaristia, non puoi confessare, non puoi amministrare i sacramenti, non puoi comunicarti. Quindi una punizione terribile, veramente. Io penso, per un povero prete, penso anche a me, sarebbe stata una cosa peggio dell'uccisione togliermi questo. E allora padre Marella, siamo nel 1909, e si ritrova a dover cambiare mestiere e quindi si iscrive all'università e si laurea brillantemente in storia e filosofia e comincia a pubblicare libri, a insegnare. Lo mandano prima a Treviso, poi l'hanno mandato a Messina, a Pola, a Rieti, a Padova. Diventa l'esperto del ministero sui libri di testo, una persona quindi di grandissimo valore intellettuale. Finalmente, 1924, approda a Bologna e vince la cattedra nei due licei di Bologna, al Galvani e al Minghetti, dove inizia allora nel 24 a insegnare e andrà avanti per 24 anni fino al 48. Sarà lui titolare della cattedra di storia e filosofia, e direi stimatissimo, conosciuto al di fuori della città per le sue capacità intellettuali, ma il suo cuore è ancora quello originario. E già nel 24, approdando a Bologna con la sua mamma, abitava in via San Mamolo 23, e comincia a vedere i ragazzi poveri, i quartieri periferici di Bologna, e si dà da fare per insegnare anche a loro. Il cardinale di Bologna, Nasalli Rocca, a quell'epoca, se ne rende conto, lo chiama, il 2 febbraio del 25 lo riabilita, tu sei sacerdote, tu cominci a lavorare qui in diocesi. Provate a pensare il miracolo che avviene nel cuore di quest'uomo, che mentre continua a insegnare al Minghetti, al Galvani, si prodiga in una maniera incredibile nella carità. Ben presto diventa lui il presidente della San Vincenzo, oggi direbbe della Caritas, e si interessa soprattutto delle case popolari. Siamo alla vigilia della guerra del 40-45, vengono costruite le case popolari di via Vezza, via Piana, via Pier Crescenzi, Mascarella, Scipione del Ferro, e lì ci vanno i più poveri, è il suo ambiente. Lui va, raccoglie tutti i più poveri, insegna e soprattutto, ecco questo è l'aspetto forse più importante, cerca di costruire strutture per il loro futuro, cioè non solo dare qualcosa al momento, ma fare in modo che la cosa non si ripeta, anzi che migliori e che ci sia per tutti una possibilità di futuro. E a farla breve ha bisogno di soldi, ha bisogno di aiuti, e allora ecco la figura che tutti conosciamo di questo sacerdote, grande professore, che passava le ore del traffico cittadino, notate, nel momento giusto, all'angolo di via Orefici, seduto su una cassetta di legno, chiedendo l'elemosina. Immaginate i colleghi di insegnamento quando hanno visto questo gesto, andavano a chiedergli se era impazzito, la tua dignità di professore. E Marella aveva scelto una cattedra, la cassetta di legno, molto più nobile di tante altre cattedre. La cosa si sviluppa, viene la guerra, vi lascio immaginare cos'era Bologna dopo la guerra, quanti ragazzi di strada, quanti ragazzi senza futuro. E allora l'idea di avere un ambiente tutto per loro. Gira Bologna, cerca, guarda, vede una discarica pubblica dove portavano i mezzi, i netturbini, che è lì un po' abbandonata, la chiede in via Piana, gliela danno e lì comincia la città dei ragazzi di Padre Marella. Ma è una cosa un po' ridicola, non è sufficiente, ha già più di centinaia di ragazzi che dormono da lui, che mangiano da lui. Allora a quel punto, io dico, la città di Bologna si sveglia, fanno una campagna pubblica e pensate, a quell'epoca raccolgono 11 milioni, per cui il padre Marella può comprare a San Lazzaro un pezzo di terra e lì costruire quella che ancora oggi è la sede dell'opera Marella. Ecco, questa meravigliosa figura di uomo di carità, uomo di fede, uomo sapiente, chiude la sua esistenza nel 1969, il 6 settembre. E la sua opera è continuata, continua tutt'oggi, e oggi pomeriggio avremo questo momento in cui mettiamo in evidenza la spiritualità di questo uomo, che è riuscito in una città come Bologna, famosa nel mondo per i cibi, la gastronomia e per l'università, a portare una nota nuova, l'impegno di essere solidali e di dare un futuro a tutte le persone. Ecco, io penso che possiamo chiudere questa piccola presentazione della sua vita con una parola che lui ha detto, quando ha detto: non lasciate i soldi in eredità, ma date subito il vostro cuore. Non datemi elemosina, datemi il vostro cuore. Ecco, è un invito molto bello a prendere sul serio l'atteggiamento interiore, cioè farci carico delle persone che hanno diritto di avere una vita dignitosa. Anche oggi queste situazioni ci sono. Allora l'Eucaristia, che adesso continua, dove Cristo si fa cibo di ciascuno di noi, dove Cristo spezza la sua vita per salvare ciascuno di noi, deve trovare nel nostro cuore una risposta di carità e di amore, una decisione interiore, per cui ognuno di noi si deve interrogare per vedere che cosa può donare con il suo cuore. A volte è il tempo, a volte la competenza, a volte anche i soldi, ma certamente la preghiera, tutte quelle la possiamo dare.